Rock Machine, i classici del rock e della musica afroamericana. Rock Machine, tra passato, presente e futuro dell'universo rock. Rock Machine, per conoscere la musica rock e i suoi sterminati confini. Eccoci alla nona puntata di Rock Machine, il programma rock di Radio Incontri sulle frequenze 88.4 e 92.8, condotto dal vostro Massimo Daziani. Ricordiamo subito i nostri contatti, indirizzo email rockmachineradio@gmail.com. Rock Machine è in onda tutti i martedì dalle 10 alle 11 e in replica sempre il martedì dalle 19 alle 20. Comunque, se vi siete persi una puntata di Rock Machine o volete riascoltarla, basta andare sul sito della nostra radio, www.radioincontri.org. Cominciamo oggi uno speciale di due puntate interamente dedicato al più grande gruppo che il pop abbia mai avuto, i Beatles. Per la precisione andremo a celebrare il 45esimo anniversario dell'uscita di uno dei loro album più belli, Revolver. Era infatti il 5 agosto del 1966 quando i Fab Four pubblicavano il loro settimo album da studio. Con questo disco, che sposa il verbo psichedelico, comincia la fase più creativa dei Beatles, quella in cui la sperimentazione, l'uso creativo dello studio di registrazione, il ruolo sempre più attivo di George Martin, vero mago di un suono inconfondibile, porteranno alla creazione di una serie di album capolavoro che influenzeranno indelebilmente tutto il pop a venire, che ancora oggi risultano freschi e attuali. In questo piacevole compito di esegesi di Revolver mi farò aiutare da un gruppo di amici, come me irrimediabilmente folgorati dalla bellezza e dalla genialità compositiva del gruppo di Liverpool. Intanto vado a presentare chi mi terrà compagnia in studio per tutte e due le puntate: Michele Lupetti, un giornalista, un chitarrista, ma soprattutto un grande appassionato e un grandissimo esperto dei Beatles.
Grazie, ciao Massimo, e grazie dell'invito. Grande presentazione, diciamo che hai parlato pure troppo. Mi accontento semplicemente del grande esperto dei Beatles. Gli altri aggettivi risparmiateli pure.
Vabbè, almeno diciamo qual è la testata.
Vabbè, valdichianaoggi.it, la più importante testata web della Valdichiana.
E vai. Ok, partiamo allora con il brano iniziale di questo meraviglioso disco, Taxman, registrato tra il 20 e il 22 aprile del 1966. C'è già una novità assoluta da segnalare: la prima volta che un brano scritto da George Harrison ha l'onore di aprire un album dei Beatles. Questo energico pezzo, venato di rhythm and blues, polemizza con l'implacabile sistema esattoriale inglese. Importante risulta l'apporto di Paul McCartney sia per il notevole lavoro ritmico del suo basso, sia per il breve e aggressivo assolo acido di chitarra elettrica. Dico bene, Michele?
Sì, tra l'altro qui ci fu anche una bella litigata, perché andò a finire così. Sostanzialmente McCartney voleva spiegare ad Harrison come suonarlo questo assolo. Harrison, diciamo che, usando un eufemismo, potrei dire che si spazientì, e alla fine McCartney si occupò della registrazione dell'assolo.
Cose che succedevano tra di loro.
E poi successero più volte anche più avanti.
Esatto. Bene, a questo punto non ci resta altro che andare ad ascoltare Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the Taxman. Taxman, yeah. Taxman, che apre con ironica energia Revolver. Il secondo pezzo di questo straordinario disco è una canzone a dir poco leggendaria, Eleanor Rigby.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door.
Questo brano, registrato tra il 28 e il 29 aprile del 1966, è stato già trasmesso in una puntata di Rock Machine, ma la sua bellezza ci permette di riproporlo senza esitazioni. Il pezzo è importante anche dal punto di vista del testo. Si tratta di una canzone che parla di vecchiaia, di solitudine, di morte, di indifferenza, di un approccio superficiale alla fede religiosa. Niente male per un brano pop che fra l'altro fu scelto anche come singolo. Ormai i Beatles hanno bisogno di andare al di là della solita canzone d'amore adolescenziale, sentono la necessità di esplorare nuovi orizzonti tematici. Dico bene, mitico Lupetti?
Ascolta, quello che mi ha sempre affascinato di questo brano, al di là dell'arrangiamento che è bellissimo, questo ottetto, se non erro, ottetto dark che è meraviglioso, è una frase del testo. Wearing the face that she keeps in a jar by the door. Cioè, indossando la faccia che nasconde, che tiene in serbo in un vaso accanto alla porta. E credo che questa è una, non lo so, come si dice in letteratura, una metafora, non lo so, un sillogismo, non so il termine giusto, però è una frase bellissima che esprime tutto il contenuto, la solitudine, la tristezza delle esistenze che vengono raccontate in questa meravigliosa canzone.
E allora... noi ci andiamo però ad ascoltare la commovente versione di Ray Charles, uscita come singolo per la ABC Records nel 1968.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from? Yeah. All the lonely people. But do they all belong? Look at all those lonely people. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people. Church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people. Do they all come from? The man looked at me and he said, all the somebody to tell me all the lonely people. Do they all belong?
Questo era il grande Ray Charles che omaggiava i Beatles reinterpretando Eleanor Rigby, con una versione uscita come 45 giri e presente anche nel suo album A Portrait of Ray, pubblicato dalla ABC Records nel marzo del 1968. Il terzo brano di Revolver è una splendida canzone di John Lennon, registrata in quattro sessioni, 27 e 29 aprile e 5 e 6 maggio del 1966, e intitolata I'm Only Sleeping. È un pezzo che fin dal titolo sottolinea il nuovo orientamento sonoro dei Fab Four verso una visione personale e soffice della cultura psichedelica. C'è un lavoro lungo e ricercato per ottenere un sound particolare, con l'uso del Very Speed, della riproduzione dei nastri all'incontrario, delle sovraincisioni. George Martin è sempre più maestro di cerimonia. Il testo è un palese e autobiografico riferimento allo stato di apatia di Lennon, derivato dal suo uso di stupefacenti che lo mantenevano in una costante condizione di psichedelia onirica. Ma a questo punto mi fa molto piacere se dall'altra parte del telefono c'è Tonino Piroli. Tonino, ci sei?
Eccomi qua, Massimo.
Ecco, ciao. Il grande Tony, chitarrista, grandissimo, tutto a posto, grandissimo amico e ma soprattutto grande fan dei Beatles. Che cosa ci puoi dire di questa I'm Only Sleeping, oltre alle poche note che ho detto io adesso?
Guarda, Massimo, dico che come ogni disco dei Beatles, non è il solo disco ad aprire una strada, ma è ogni singolo pezzo all'interno del disco che apre una strada nuova. La apre, direi, oserei dire, la chiude, perché ogni sfaccettatura è completa, insomma, bisogna prendere, insomma, il messaggio a piene mani, musicale, dal punto di vista dei testi, tutto, insomma. Quindi che altro dire, insomma.
Tra l'altro qui scusa se ti interrompo, ma
c'è Michele dall'altra parte,
sì. Mi inserisco qui. Per i chitarristi è un bel lavoro, perché non so se è presente l'assolo, insomma, come è stato realizzato.
Sì, assolutamente d'accordo.
Qui un lavoro di studio addirittura di 6 ore di George Harrison, che addirittura fece l'incise in un modo, poi le riascoltò in versione opposta, cioè invertita, reincidendolo poi cercando di imitare questa versione invertita. Un lavoro pazzesco, veramente.
Sì.
Anche innovativo, notevolmente.
Assolutamente. Ogni punto del pezzo è ricercato, cioè è studiato nei minimi dettagli. Non ho altro da aggiungere.
E poi dai, il testo si adatta anche un po' alla vita del musicista, no?
Sì.
Anche se
straordinario.
Anche se tu, Tonino, so che insomma fai partire il momento della, diciamo, della vetta artistica dei Beatles anche con il disco precedente a questo.
Guarda, Massimo, sì, assolutamente sì. È difficile fare una scelta, no? Perché, come dicevo prima, ogni disco, anzi ogni pezzo all'interno di un disco è un capolavoro e apre strade nuove. Ma Rubber Soul penso sia proprio già la vetta.
La differenza può essere, come abbiamo detto fin dall'inizio, lo stiamo ripetendo, ma è importante continuare a ripeterlo, il fatto che appunto i Beatles hanno cominciato anche insieme al grande George Martin a usare questo studio di registrazione sempre di più come un qualcosa di creativo, non soltanto come uno spazio dove registrare.
Sì.
Questo sicuramente con Revolver.
Posso chiedere qual è il tuo disco preferito dei Beatles? È vero che è una domanda alla
domanda
è quasi impossibile rispondere. Per esempio, guarda, io non so rispondere.
Ecco, io ti dico, dopo 30-40 anni di ascolto musicale, innanzitutto ho questa sensazione, non so se la condividete, che quando ascolti i Beatles la distanza rispetto a tutti gli altri gruppi, gli altri artisti, comunque aumenta in progressione.
È vero.
e l'ho scoperto tardi rispetto agli altri dischi, quello che ho ascoltato dopo gli altri, per gli altri intendo Revolver, Sgt. Pepper's, Il Doppio Bianco e Beerus, ascoltati migliaia di volte,
consumati i soli,
consumati. Quando però ho scoperto Rubber Soul e 65, insomma, con McCartney in quanto aveva 22-23 anni, John Lennon 24-25, e mi sono chiesto, cioè, com'è possibile a 22-25 anni concepire un disco di così di questo livello, cioè la perfezione assoluta, cioè una sequenza di brani mozzafiato. Ogni brano, secondo me, rappresenta proprio il, diciamo, la Divina Commedia del comporre, insomma, un pezzo. Cioè, se dovessi prendere un manuale, no, ad esempio, di come comporre un pezzo rock pop, direi Revolver, direi Abbey Road.
Rubber Soul. Quindi mi ricordavo di questa cosa di Rubber Soul.
Sì, sì, sì.
Senti, Tonino, io ti ringrazio tanto e avremo occasione di sentirci. E allora a questo punto andiamo ad ascoltarci una cover di questo I'm Only Sleeping, tratta da una colonna sonora di un film uscito nel 2001, un delizioso film che si intitola I Am Sam, diretto da Jesse Nelson, interpretato Sean da Penn, Sean Penn,
no?
E Michelle Pfeiffer.
Si tratta
della storia di questo Sam che è affetto da un ritardo mentale e diventa padre di una bambina. La bambina gli viene tolta, fra l'altro la bambina si chiama Lucy, tanto per... La bambina gli viene tolta dagli assistenti sociali, ma Sam, che è un grande fan dei Beatles, in particolare di John Lennon, decide di non arrendersi e di combattere una dura battaglia per riavere questa bambina. La pellicola è impreziosita da una colonna sonora dove vengono reinterpretate tante canzoni dei Beatles da artisti contemporanei, tra cui spiccano i nomi di Ben Harper, Eddie Vedder, Rebecca Rouse e Nick Cave. E da questa bella soundtrack ci andiamo ad ascoltare la versione che il gruppo australiano dei Vines ha fatto proprio di I'm Only Sleeping.
gruppo indie rock australiano dei Vines che reinterpreta I'm Only Sleeping, brano tratto dalla colonna sonora del film I Am Sam, uscito per la V2 Records l'8 gennaio 2002. Siamo arrivati a questo punto alla quarta traccia di Revolver, Love You Too. Questo brano di Harrison, registrato tra l'11 e il 13 aprile, rappresenta il sincero interesse di George per la musica indiana. Con l'aiuto di un gruppo di musicisti provenienti proprio dalla terra degli Hindù, Harrison, utilizzando in modo creativo il raddoppio della sua voce, realizza una canzone ammaliante, delicatamente psichedelica, dove il suono del sitar la fa da padrone. Dico bene, Michele?
Questo praticamente è un raga indiano, testimonia, come hai detto te, la grande passione di Harrison per il sitar e per la musica indiana. È la seconda volta però nella musica di Beatles che compare lo strumento sitar, perché per la prima volta era su Norwegian Wood, nel disco precedente Rubber Soul.
Già mandato in onda in una trasmissione.
Chiedo venia per tutto questo, però questo è il primo pezzo realmente indiano, perché c'è una base interamente suonata con strumenti indiani da musicisti indiani su cui canta Harrison, poi una cosa che si ripeterà anche nei dischi successivi. È anche una moda lanciata sostanzialmente, perché poi tutto l'interesse per l'India, anche per le religioni e lo spiritualismo indiano che verrà negli anni e nei decenni successivi, io credo che si possa dire che deriva anche dall'interesse stesso di Harrison, che lo portò in Occidente, ovviamente dopo Herman Hesse.
Beh, certo. Siddhartha.
Sì.
Bene, a questo punto arriviamo alla quinta traccia dell'album, che è un celebre brano d'amore scritto da Paul McCartney, Here, There and Everywhere. È un po' romantico e ispirato quello che tra il 14 e il 17 giugno del 1966 registra questa dolce melodia. Le splendide armonie vocali sono frutto dell'arrangiamento di George Martin. Anni dopo, John Lennon definì Here, There and Everywhere come uno dei suoi pezzi preferiti dei Beatles e una delle grandi canzoni di Paul.
Paul invece lo definisce tuttora, credo, il suo pezzo preferito dei Beatles, è vero?
Sì, lo cita sempre tra le cose migliori.
Sostanzialmente non sono d'accordo, perché credo che lui abbia scritto molto molto di meglio. Comunque questa è molto bella,
è comunque una bellissima canzone. E noi ci andiamo ad ascoltare la dolce versione di una regina della country music, Emmylou Harris. Il brano è tratto dal suo fortunato disco Elite Hotel, uscito nel dicembre del 1975 per la Reprise Records. Changing my life. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. But to love him is to meet him everywhere, knowing that each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there to be there.
knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching his eyes open. I'm always there to be there, and everywhere, here, there, and everywhere.
L'eterea voce di Emmylou Harris, che reinterpreta nel 1975 Here, There and Everywhere. E siamo arrivati al brano numero 6 di Revolver, Yellow Submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Questa divertente canzone per bambini, scritta da Paul McCartney, fu registrata il 26 maggio del 1966. Il brano fu affidato alla scanzonata voce di Ringo. Dopo una settimana i Beatles ritornarono ai mitici Abbey Road Studios e, grazie all'esperienza di Martin come produttore di dischi di prosa, trovarono un vero arsenale di oggetti rumorosi come trombette, fischietti, catene, campanelli che stiamo sentendo in sottofondo. A quel punto questa canzoncina diventa un'ulteriore esilarante occasione per i Beatles di esprimere l'incontenibile creatività che li alimentava. È giusto, Michele?
Sì, secondo me è uno dei pezzi più carini e divertenti. È proprio la fase intermedia con tutti questi effetti sonori, è pazzesca. Poi vabbè, secondo te chi è stato la prima tifoseria ad utilizzare il ritornello come coro da stadio?
Chi è stata la prima tifoseria?
Ovviamente la tifoseria del Liverpool.
Liverpool, guarda caso, città natale dei nostri Fab Four. Bene, a questo punto siamo arrivati alla fine del lato A dell'LP, che si chiude con She Said, She Said. Con She Said, She Said, registrata il 21 giugno del 1966, Lennon ritorna alla sua psichedelia sognante con un brano che si ispira vagamente allo stile degli amici americani Byrds. Come abbiamo detto, questo è l'ultimo brano del lato A di Revolver e anche l'ultimo brano in assoluto registrato per il disco. Si tratta di una delle tracce più belle di Revolver, secondo me, poi sentiamo quello che dice Michele, grazie alla splendida interpretazione vocale di John e alla convinta esecuzione dei suoi compagni. Allora, Michele, che mi dici?
Ti posso dire che non è fra le mie preferite, però è molto, molto meglio dei Byrds. Cioè, quello che distingue i Beatles da un normalissimo gruppo pop, anche buono, come appunto erano i Byrds, è il genio. Il genio e secondo me anche l'attenzione ai particolari, e qui si notano soprattutto nell'arrangiamento e anche nell'interpretazione vocale, e poi nel testo, che è molto particolare. Racconta di un'esperienza al limite tra la vita e la morte. A John l'aveva raccontata, credo, il fratello di Jane Fonda, Peter Fonda.
Sì. Ma comunque, per quanto riguarda i Byrds, magari
discuteremo
poi fuori dalla radio, perché credo che siano stati dei grandissimi anche i Byrds. Comunque, al di là di questo, noi ci andiamo ad ascoltare la versione blueseggiante che ne fanno i Black Crowes, i Black Keys, tratta dal loro ottimo album The Big Come Up, uscito il 20 maggio del 2002.
She said, I know what
Questi erano i Black Keys con la loro versione di She Said datata 2002. Concludiamo la prima parte di Rock Machine dedicata alla celebrazione del 45esimo anniversario di Revolver dei magnifici Beatles, andando ad ascoltarci il lato A del singolo inciso durante le sessioni di registrazione di questo album, Paperback Rider.
Paperback Rider.
Questa canzone è scritta da Paul McCartney, registrata tra il 13 e il 14 aprile del 1966 ed uscita come singolo il 10 giugno dello stesso anno, è una divertente presa in giro degli scrittori di libri tascabili. Il brano si ricorda per le belle armonie vocali alla Beach Boys, per il duro riff iniziale e per il pregevole lavoro dal basso di Paul. Che mi dici, Michele?
Per la prima volta lui usa il Rickenbacker.
Sì.
Abbandonando quindi il vecchio basso Hofner a violino, e la qualità si sente. Direi che quello che emerge a 45 anni di distanza è soprattutto la qualità del suono di questo
potenza
pezzo.
Del
veramente un messaggio incredibile, una qualità soprattutto delle chitarre e del basso impressionante.
Infatti noi ci andiamo ad ascoltare la versione hard rock che ci regalano i Tempest di John Heisman dal loro secondo ed ultimo album Living in Fear, uscito nel 1974 e che vede alla chitarra il grande Holly Oldsall, da poco orfano, dei Pato. Abbiamo ascoltato i potenti Tempest di John Heisman, datati 1974, che rifacevano una versione hard rock di Paperback Writer.
Chitarristino, niente male.
Chitarristino Holly Oldsall, niente male. Ma come anticipazione della seconda parte dello special di Rock Machine dedicato a Revolver, che andrà in onda alla prossima puntata, ci andiamo ad ascoltare una cover del brano più famoso, o perlomeno quello più seminale di questo disco, e ultima traccia dell'intero album, Tomorrow Never Knows. La versione in questione è quella di una grande jam band, Gapped Mule. Captain Mule è il progetto musicale messo su nel 1994 da Warren Ice, ottimo chitarrista degli Allman Brothers Band. Questo gruppo si esalta nella dimensione live ed è proprio dal vivo a New York City che li andiamo ad ascoltare mentre omaggiano lo splendido songbook di Lennon McCartney, improvvisando liberamente sulle note psichedeliche proprio di Tomorrow Never Knows. We'll be right back.
Warren Ice alla chitarra elettrica, Matt Apps alla batteria, Andy Hess al basso e Danny Lewis alle tastiere, ovvero i Gut Mule dal vivo nel 2006 con Tomorrow Never Knows, che sarà la canzone protagonista della seconda parte dello speciale di Rock Machine dedicato alla celebrazione del 45esimo anniversario del grande album dei Beatles, Revolver. A questo punto la nona puntata di Rock Machine, prima parte dello speciale dedicato a celebrare il 45esimo anniversario dell'uscita di uno degli album più belli dei Beatles, Revolver, volge al termine. Ma prima dei saluti, come sempre, vi ricordo i nostri contatti: www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri per poter conoscere tutta la nostra programmazione, e poi l'indirizzo email di Rock Machine, rockmachineradio@gmail.com, per poter scrivere le vostre impressioni su questo programma. Io veramente, prima di concludere, avevo qualche domandina di riserva per il nostro grande esperto Michele Lupetti.
Prego,
per
prego.
Prima cosa,
la macchina della verità,
il
mi
gioco
fai.
Classico delle classifiche, diciamo. Oh. È quasi impossibile per un appassionato di Beatles dire qual è il disco più bello, però io ci provo con il nostro Michele Lupetti.
Ascolta, io a questo punto comincio ad avere una veneranda età, non quanto la tua, che vabbè.
Ti ringrazio, sei sempre un amico.
No, ma comunque li porti bene. Però ti posso dire che ascolto i Beatles da quando facevo le scuole medie, quindi le cose sono un po' cambiate magari col cambiare degli anni, anche col cambiare dell'umore, della vita stessa, si va un po' a periodi. In questo momento io ti dico che li ascolto tuttora, perché ogni tanto li riprendo, li ascolto tutti. In sì. questo momento il mio preferito in assoluto è il White Album, perché complessivamente, pur con tanti limiti, è talmente vario, che essendo anche un album doppio, che veramente mi riempie.
Come darti torto, l'album bianco.
Poi vabbè, dai, i soliti, insomma, Sgt. Pepper che è geniale, questo che è Revolver che è bellissimo, Abbey Road, sono questi i nomi. Però io ascolto anche molto gli album solisti di Paul McCartney.
Non ecco, so se... tu sei un McCartiano, si potrebbe dire così.
Sì, 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 sì. Tra i due... Io apprezzo molto anche George Harrison, che devo dire è stato veramente importante. È molto sottovalutato, ma ha fatto veramente dei pezzi fantastici. Che ne so, Something, uno per dire.
Sì, sì.
Però tra i due litiganti, insomma, tra il Paul e il John, io sono nettamente per Paul McCartney. Non sono sempre stato un McCartiano convinto.
E non è stato facile, perché insomma... John sì. ha sempre suscitato, diciamo, più simpatia anche da parte della critica musicale.
Sì, sì, credo. Paul McCartney è stato trattato male, probabilmente anche per quello che ha fatto dopo, forse anche nella carriera successiva, no? Magari ha fatto dei dischi un po' melenzi e quindi si è attaccato addosso questa etichetta così di un romanticone che però sfoggia dischi molto commerciali, ecco. Però francamente io credo che nell'esperienza dei Beatles sia stato molto più rilevante Paul McCartney rispetto a John Lennon, anche se John Lennon è semplicemente un genio e ha contribuito per l'altro 50%.
Sicuramente.
Però comunque... Paul McCartney secondo me aveva un carattere più concreto. Paul, insomma, sapeva trasformare una buona intuizione, una buona idea in una grande canzone. È quello che forse ogni tanto mancava un po' a John, no? Perché magari c'aveva delle grandi intuizioni, ma poi... una giustatina gli andava sempre data.
Comunque diciamo che qualcuno dice che addirittura Paul McCartney ha fatto quasi apposta fare certi tipi di dischi, certo tipo di musica, quasi per staccarsi da questo mito beatlesiano in qualche modo. Beh, quasi all'eccesso del suo alter ego John Lennon.
Credo che per loro sia stato veramente dura, finiti i Beatles, cioè ritrovarsi da soli, perché sostanzialmente erano soli, a sostenere il peso di questa incredibile storia, questa incredibile leggenda. C'è gente che ha smesso materialmente di fare dischi, infatti. Tipo Harrison, che dopo un infatti. Po' di anni ha sostanzialmente abbandonato la musica, perché non era facile. Era facile la vita per tanti punti di vista essere un Beatle, ma c'erano anche molte difficoltà legate ad essere, aver vissuto
un mito vivente,
questo mito,
essere sì. miti viventi.
Però credo che poi col passare degli anni abbia iniziato a viverla bene. Credo che sia almeno una quindicina, venti anni che la vive molto bene Paul.
Sì,
lo vedo rilassatissimo.
Sì, adesso è riuscito a a fare i conti con il proprio passato, se così si può dire. Bene, a questo punto è l'ora dei saluti, quindi un saluto da Andrea Capelchi alla console, da me, Massimo Daziani, e soprattutto da Michele Lupetti, che ci ha dato un preziosissimo aiuto. Michele Lupetti, che sarà ancora con noi nella prossima puntata di Rock Machine, seconda parte dello speciale dedicato a celebrare il 45esimo anniversario di Revolver, disco dei Beatles uscito, come abbiamo detto, il 5 agosto del 1966. E allora, mi raccomando, non mancate!